benvenuti allora nella mostra di Michelangelo e cominciamo il nostro viaggio proprio da qui, sotto gli occhi dell'artista. Giuliano Bugiardini, un pittore, amico di Michelangelo, fece questo ritratto preso dal vero nel 1522. Qui intanto riconosciamo i tratti del maestro, un uomo sicuramente della sua epoca, che però non apprezzò tanto il lavoro fatto dal povero Bugiardini, tanto che gli scrisse: ma come, io poso per te e tu mi ritrai con un occhio nella tempia? Ma questo voleva già significare la sua grande attenzione per lo scorcio, che poi lo accompagneranno durante tutta la sua vita, durante tutta la sua ricerca artistica, che iniziò molto presto e che iniziò con una certezza, quella della necessità di dare volume e vita a quanto vedeva intorno a lui. Adesso andiamo a vedere una piccola traccia su carta che ci spiega già la natura di Michelangelo. Questa mostra, che ospita oltre 100 pezzi di carta sui quali Michelangelo scrisse e operò 100 piccolissime tracce del suo modo di concepire l'arte e la vita, ce n'è uno decisamente particolare nel quale sono elencati 3 diverse liste di cibi, insomma una sorta di lista della spesa, nel quale Michelangelo non solo scrisse ma anche vicino fece il disegno di quello che gli occorreva. Probabilmente era perché non solo voleva rendere plastico tutto ciò che vedeva. E durante questo nostro percorso incontriamo appunto Lorenzo il Magnifico in uno strepitoso ritratto attribuito a Pietro Torreggiani, una terracotta dei primi anni del Cinquecento. Lorenzo muore in un anno topico per la storia, nel 1492, e da allora in poi tutti i suoi ritratti vengono fatti dalla maschera mortuaria che viene fatto al Magnifico immediatamente dopo la sua morte. E quest'uomo è un simbolo, è il simbolo di quella Firenze, è il simbolo di quel Rinascimento ed è anche il momento della scoperta vera, autentica di Michelangelo, che dal Giardino di San Marco, luogo dove viene scoperto dai Medici, passa poi al palazzo, dove c'è l'incontro con le raccolte d'arte che lo formeranno e che lo ispireranno fin da giovane. E questa è una delle prime opere di Michelangelo ragazzino, non ha neanche 15 anni quando esegue appunto la Madonna della Scala. È un'opera nel quale si vede come Michelangelo abbia assimilato quanto c'era prima di lui, soprattutto Donatello, un altro grande pilastro della nostra storia dell'arte, e lo interpreti alla sua maniera particolare. Intanto vediamo che usa proprio la tecnica dello schiacciato, che era quella tipica di Donatello, però prende una lastra di marmo che sembra, data la grande fisicità della Madonna, quasi piccola. Vedete, non c'è aria né sopra né all'interno del corpo. E poi è una Madonna molto singolare, perché noi siamo abituati a vedere le Madonne che offrono il bimbo, perché sono dei tramiti, no? Della redenzione. E qui invece Maria lo vela, quasi a proteggerla, perché era conscio di quello che poi sarebbe accaduto di lui. E questo permette a Michelangelo però di fare già dei tentativi di scorcio straordinari. Guardate quanti piani sono suggeriti qui all'interno, no? Da Maria che vela, il bambino, il braccio del bambino ripiegato all'indietro, e poi tutti questi straordinari panneggi che danno una nuova dimensione alla scultura, fino ad arrivare a questo straordinario pezzo del piede che viene posto proprio di taglio per guadagnare, per rubare ancora un po' di spazio. E poi c'è anche la forte attenzione che Michelangelo aveva per il concetto di redenzione collegato al senso di umanità, no? Quindi Maria che tiene a sé il figlio, ma in cima a questa scala, forse proprio una metafora, no? Per la salita al Calvario, i due puttini che tirano un velo che rimanda e ricorda al velo del sepolcro, ai veli nei quali Cristo venne sepolto, e che rimanda quindi al fine ultimo della nascita di Gesù, che era proprio la redenzione dell'uomo. quante cose già Michelangelo mette insieme in quest'opera e quanto già lascia intendere di quello che sarà poi il suo percorso futuro, che adesso andiamo a vedere. Ed eccoci nella Firenze dei primissimi anni del Cinquecento. È una Firenze straordinaria, c'è Leonardo da Vinci, arriva Michelangelo e c'è questa figura importante di Pier Soderini, il gonfaloniere della città, che è motore di alcune delle imprese più spettacolari dell'epoca, più importanti, il momento del David di Michelangelo, il momento della grande lotta della battaglia di Anghiare di Cascina tra Leonardo e Michelangelo, ma è anche il momento di un piccolo e prezioso capolavoro che è il Tondo Doni, attualmente conservato alla Galleria degli Uffizi. È uno dei pochissimi capolavori destinati alla proprietà privata che rimangono di Michelangelo, e qui attorno a me abbiamo due disegni molto importanti, molto significativi, che riguardano la creazione di questo dipinto. Qui il volto di scorcio di Maria, un volto con uno scorcio estremo che poi in realtà non si realizzò in questa arditezza, ma fu molto più pacato, e dove si vede l'importante utilizzo del tratteggio di Michelangelo, questa attenzione alla fisicità. E da questa parte un altro piccolissimo particolare che è il ginocchio piegato del bambino Gesù, tutto fatto a inchiostro, che ha una particolarità veramente interessante: il fatto che è lo spessore del tratto che delimita la volumetria dell'opera, ed è una cosa che viene presa dagli antichi, che probabilmente Michelangelo aveva visto nella collezione di Lorenzo e che qui applica e che riesce magistralmente a rendere quella fisicità di cui abbiamo parlato. Nel 1505 inizia quel rapporto turbolento che c'è tra Michelangelo e Giulio II, un ligure, un terribile ligure, che però gli affida due delle commissioni più importanti della sua vita, e la prima è la volta della Cappella Sistina, e qui in mostra abbiamo tutta una serie di disegni che sono riferibili a quel momento. Quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è però questo in particolare, che è un disegno straordinario, perché possiamo capire come Michelangelo costruisse la figura. Questo in particolare riguarda la scena della cacciata del paradiso della volta della Cappella Sistina, e per essere più precisi una parte del corpo di Adamo nel momento in cui fa questo gesto che è tra il rimpianto e la paura. E Michelangelo, vedete, lo penso così: partì dalla spalla di Adamo per poi scendere e considerare tutto il braccio, per poi passare al braccio successivo, alla mano e al dito. Ecco, pensate a una tecnica che assomiglia un po' a quella che oggi usano i fumettisti per fare un movimento di un corpo, e quindi quella forte impressione che noi abbiamo quando guardiamo la volta della Cappella Sistina è proprio anche dovuta a questa grande cura maniacale che Michelangelo dedicò a ciascuno di quei personaggi, come possiamo vedere qui nel caso di Adamo e poi nelle Sibille, nei profeti, nel famoso gesto che unisce Adamo e Dio nel momento della creazione. Ecco, lavorare sui fogli di carta è importante proprio per questo, perché sono dei passaporti per comprendere l'opera dell'artista, e credo che questa mostra ci insegni molte cose a riguardo. E sempre in questa stanza non si può non pensare al Mosè, che di Papa Giulio II doveva essere una parte della sepoltura, e qui abbiamo invece una documentazione un po' meno usuale ma molto interessante nello stesso tempo, cioè sono i biglietti che Michelangelo spediva ai cavatori di marmo delle Alpi Apuane, richiedendo particolari pezzi di marmo che gli erano utili proprio per questo grande progetto. La tomba di Giulio II attraversò veramente la vita di Michelangelo. Per 40 anni della vita Michelangelo ci lavorò, non arrivando in definitiva poi al risultato che aveva in mente. Ecco, però tutti questi fogli sono proprio la testimonianza di questo continuo lavorare e soprattutto della visione che costantemente Michelangelo portava con sé dell'opera durante tutto il suo iter. E proseguiamo, siamo arrivati agli anni 10 del Cinquecento, gli anni di questa commissione importante anche per questa nostra città di Genova, perché coinvolge poi in un secondo tempo un genovese molto importante, ma cominciamo dall'inizio. Questa è una commissione privata, di una famiglia privata, che Michelangelo riceve per commemorare una defunta. È una richiesta importante perché è un Cristo risorto al quale Michelangelo si mette alacremente a lavorare, anche perché questi anni sono anche anni di passaggio, ha un'importante altra commissione a Firenze che lo sta aspettando. Comincia a scolpire, Michelangelo scolpiva così, dal basso verso l'alto, prima il davanti e poi il dietro. E comincia a lavorare a questo Cristo monumentale e arriva fino all'altezza del naso ed improvvisamente il lavoro si blocca perché trova una vena grigia nel marmo, e questo lo fa interrompere la commissione, abbandonare l'opera nella sua casa di Roma e poi partire per Firenze, dove appunto lo sta attendendo la facciata di San Lorenzo e la sacrestia nuova. Però il committente, insomma, chiede la scultura e Michelangelo ne fa un'altra a Firenze molto velocemente, ed è per questo che il Cristo risorto, il Cristo portacroce, è l'unica delle opere di Michelangelo che abbiamo in due versioni così simili. Fa, dicevo, l'altra opera, non soddisfa pienamente il committente, e allora, quasi per sdebitarsi, Michelangelo affida loro anche questo non finito. Viene preso non con tanto entusiasmo, perché è nuovamente singolare questa scultura, e il motivo è evidente, perché Michelangelo osa fare un Cristo nudo, cosa che non era certamente comune all'epoca, ed è talmente ingombrante che a un certo punto quest'opera viene venduta, ed è qui che entra in scena questo grande genovese, Marchese Giustiniani, che sta a Roma in quel momento per affari, che comincia ad acquistare anche Caravaggio, che capisce l'importanza dell'opera, che prende e che fa terminare. E qui ci sono ipotesi molto affascinanti, come quella che a finire il viso sia stato proprio Gian Lorenzo Bernini. E se questo fosse vero, ecco, questa scultura, grazie alla volontà di un genovese, potrebbe essere una delle poche che racchiude in sé la mano di due geni, di due epoche differenti. Ma tornando all'opera, è importante perché vediamo proprio la manualità dell'esecuzione del marmo. Possiamo scorgere tutti i movimenti con il quale lo scalpello lavorava la superficie, possiamo addirittura con un po' di attenzione scorgere ancora i buchi del trapano a mano, che era uno degli attrezzi del mestiere più comune. Ma possiamo anche notare una cosa molto particolare. L'abbiamo visto già durante le altre nostre stanze, come la grande attenzione di Michelangelo fosse rivolta alla fisicità della persona. Ecco, qui fa un passo ancora avanti. Se vedete, il corpo non è così definito come quello che eravamo abituati a vedere. E questo perché? Ma perché Michelangelo non sta riproducendo un uomo, sta riproducendo un risorto. E quindi nuovamente la questione teologica e di come rendere palpabile e visibile questo si pone ben chiara nella mente di Michelangelo, e il risultato straordinario è questo trattamento del marmo, che possiamo quasi percepire in maniera più diafana proprio perché abbiamo di fronte la gloria del corpo nuovo, cioè di quello della resurrezione. Tanti altri particolari racchiude questa scultura. Come non soffermarci sulla mano, che ricorda già quella del David? Studiata, si riescono addirittura a identificare i tendini della costruzione e dello studio. Un'opera che abbiamo fortemente voluto qui in mostra e che ne costituisce un po' un senso, no? Il fatto di far comprendere come l'arte sia espressione non solo di diverse persone, ma addirittura di una serie di secoli che si accumulano uno dietro l'altro. C'è uno storico molto famoso che dice che quando si parla di spazi artistici, in realtà la dimensione del tempo scompare perché ce l'abbiamo sotto i piedi. Ecco, questa statua ha sotto i propri piedi centinaia di anni, che partono dall'antichità classica e arrivano nel preciso momento della contemporaneità di Michelangelo. Ed eccoci in quella parte del viaggio metaforico dentro alla vita di Michelangelo che riguarda la grande impresa della Sacrestia Nuova di San Lorenzo. Intorno a noi parte dei disegni che ci mostrano quanto Michelangelo abbia lavorato intorno alla visione architettonica, e qui un pezzo che invece ci fa riflettere sulla modalità e sulle intuizioni che hanno guidato invece la costruzione di quelle sculture poi famosissime che ricordiamo tutti nelle cappelle Medice. E questo è un bozzetto ad uso della bottega che simula un effetto bronzo, ma che in realtà è un insieme di grasso animale, pece e cera che riprende le suggestioni delle antichità romane e che poi le traduce in questa esigenza michelangiolesca di far esplodere questi corpi straordinari. E è un piccolo bozzetto, certo, ma veramente ci fa capire come questo Rinascimento, come questo Michelangelo sia davvero un ponte tra epoche. Questo lo vediamo qui e lo vediamo anche in diversi disegni nei quali si occupa attivamente dello studio della figura umana, che sembrano dei piccoli trattati di anatomia, ma che in realtà gli sono necessari proprio per poi riflettere nella sua arte potente tutte queste congetture, conoscenze che accumula durante il tempo. Il percorso della mostra ormai ci ha portato negli anni 20 del Cinquecento, decennio difficile e tormentato, basti pensare che è del 27 il devastante sacco di Roma, che avrà anche ripercussioni nelle zone vicine, ma ci porta anche a degli altri lavori interessantissimi di Michelangelo, e nel caso specifico stiamo parlando della Biblioteca Laurenziana a Firenze e di questo piccolo e prezioso disegno che è il primo della storia dell'arte a dimostrarci come in quel momento si è cambiata la prospettiva. Prima le chiese erano fatte per Dio, i grandi palazzi erano fatti per il potere, non si era mai pensato a ragionare intorno all'uomo. Ed ecco qui che Michelangelo, nel momento in cui deve pensare a disegnare, diciamo così, i sedili di quella che doveva essere la biblioteca, per la prima volta vi disegna sopra la figura di un uomo, una sorta di prova ergonomica ante litteram, ma è un piccolo segno che ci fa capire come davvero la prospettiva sia cambiata. E lasciandoci alle spalle il meraviglioso lavoro della Biblioteca Laurenziana, intanto approfittiamo per guardare questi studi di fortificazione che attraversano sempre quei famosi anni 20, che però non ebbero una realizzazione concreta, forse troppo belli esteticamente, e ne possiamo davvero apprezzare l'armonia, ma parlando di bellezza non possiamo non fermarci davanti a questi studi per la testa di Leda. E siamo arrivati al 1530, a questa grande e importante commissione che Michelangelo riceve da Alfonso d'Este e dalla sua corte così raffinata. Alfonso si riteneva discendente di Elena di Troia, Elena nata, secondo il mito, dall'unione di Leda e di Giove. Ed ecco perché questa richiesta molto particolare, al quale Michelangelo si applica, come vediamo da questo straordinario studio per il viso, anche qui costruito, come ormai abbiamo compreso, senza l'utilizzo di linee rette, ma con un continuo tratteggio e con una grande attenzione al corpo di questa donna. Qui, come abbiamo visto per la Cappella Sistina, potremmo dire un'ulteriore zoomata che di Leda coglie lo sguardo, e non solo le ciglia e le sopracciglia, ma anche l'ampiezza dell'apertura dell'occhio con lo studio della palpebra. Il risultato doveva essere affascinante, anche questo quadro di sala, come viene definito dai documenti, non ebbe vita lunga e felice, venne infatti poi distrutto, ma certo ci restano testimonianze come questa a raccontarcene ancora oggi l'eccezionalità. Ogni nostro passo nel percorso di questa mostra sono in realtà anni nella vita di Michelangelo, e qui siamo nel 1535 e lei è Cleopatra, un disegno fatto per essere regalato e quindi compiuto, non un bozzetto come quelli che abbiamo visto fino ad ora, è fatto per essere regalato ad Andrea Quaratesi. Andrea Quaratesi è una persona importante all'interno della vita di Michelangelo, probabilmente fu lui il modello utilizzato per il volto di Leda e fu a lui che Michelangelo affidò l'assistenza di alcune delle sue ultime commissioni. Questo è un disegno straordinario. Michelangelo usa un linguaggio ben preciso, che è quello di mutuare il sinuoso movimento semicircolare del serpente e far sì che diventi il motivo dominante su cui costruire il ritratto della regina. Guardate ad esempio il movimento sinuoso di questo collo molto lungo, oppure tutti i vari dettagli dell'acconciatura fino ad arrivare ai riccioli in alto che riprendono ancora di nuovo il movimento del rettile. Ma per arrivare a questo risultato in realtà Michelangelo dovette faticare e forzare un po' la propria maniera. Fino ad ora in questo nostro breve percorso lo abbiamo visto quasi comprimere l'umanità delle sue figure, e qui ha fatto lo stesso. Come facciamo a saperlo? Beh, perché questo disegno ha un segreto che adesso andiamo a svelare. Ed eccolo qui il segreto di questo disegno. In realtà un altro schizzo poco percepibile ma importantissimo, nel quale si vede come la prima idea di Cleopatra fosse molto più sofferente, molto più umana, e questo lo si nota nell'espressione. Guardate ad esempio l'inclinazione degli occhi, il taglio, sono occhi che hanno un taglio particolare che guarda verso il basso per incentivare quest'idea dolorosa, no? Questa donna sta per morire, è appena stata morsa dal serpente, e anche la bocca, che non è più socchiusa ma ha quasi una smorfia per rendere meglio il momento. Ecco, forse questo è il Michelangelo che conosciamo di più, ma il paragone tra i due aspetti ci fa davvero capire come fosse il processo mentale e creativo dell'artista, perché il senso di questa mostra poi è proprio quello: vuole, attraverso questa spiegazione dell'agire di Michelangelo, che è artista e artigiano, ideatore e creatore, questo continuo passaggio d'equilibrio, vuole mettere in condizione chi guarda di comprendere sempre di più la grande opera dell'artista. Ed eccoci qui alla fine del nostro percorso, del nostro incontro con Michelangelo, e siamo di fronte a una delle sue ultime opere. Michelangelo ha 90 anni, vive moltissimo, attraversa un'epoca complessa, lavora con diversi papi, con i grandi dell'epoca, ma giunge poi qui in questo piccolo Cristo intagliato nel legno, in cui il non finito, il famoso non finito di Michelangelo, qui sembra divenire, come dice Alessandro Cecchi, non una parte fisica dell'opera, ma una parte ideale. E forse qui Michelangelo ci vuole suggerire, dato che non è più possibile distinguere il Cristo dalla croce, che umanità e redenzione siano davvero parte del medesimo cammino. D'altro canto, questo piccolo oggetto racchiude in sé davvero tutta quella potenza del messaggio della redenzione e di Cristo, uomo e Dio. Ecco, chi lavora come noi con l'arte ha questo straordinario privilegio di essere sempre nella contemporaneità, e quest'opera credo che parli a noi prepotentemente oggi con il nostro linguaggio, e mi sembra importante terminare questo percorso che abbiamo fatto insieme qui di fronte a tanta potenza espressa in un piccolo pezzo di legno.